E ci siamo, Nicola?
Eccoci qua, ragazzi. Eccoci qua.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio da Nicola e da
Pierpaolo. Oggi è sabato.
15 ottobre.
Oggi
qualche giorno.
Quindi ben ritrovati e ben ritrovate.
Assolutamente.
Per questa ennesima puntata di Siamo una frutta.
Tutti i sabati.
E visto che l'ospite d'esordio si occupa
Lingue.
Di mediazione, dovremmo dire benvenuti, welcome, willkommen, bienvenidos, bienvenue.
In tedesco si dice
willkommen.
E quindi lo potremmo dire in molte altre lingue, ma per farcelo tradurre aspettiamo di presentare
chi può farlo
molto meglio di noi, e cioè Roberta Sabatini e Uwe Steinborn, che rappresentano In Lingua, scuola di lingue di Terni. Benvenuta
ben trovati,
e benvenuti.
Grazie mille, grazie dell'invito.
È un piacere.
Ricordiamo dove si possono ascoltare.
Allora, chiaramente noi siamo nell'etere, però siamo nell'etere digitale, cioè non è che insomma con la telepatia. Chi è telepatico già lo può fare, chi ha sviluppato queste doti può farlo.
Beato chi ce l'ha queste doti.
Chi è ubiquo ci viene a trovare, qua siamo appunto a Perugia. Però chi non avesse ancora sviluppato queste formidabili doti si può sintonizzare sulla frequenza digitale. In realtà può andare su internet e digitare www.radiofonica, radiofonica scritto col ph.com se non sbaglio. Noi siamo la trasmissione più seguita
dal 15 al 17
il sabato. Su Radiofonica noi siamo i più seguiti in quella fascia oraria, in quel
dai,
giorno abbiamo questo primato che da anni nessuno riesce a sottrarci.
Complimenti.
Grazie. Ma solo dalle 3 alle 5 siamo più ascoltati.
Dopo,
il sabato invece negli altri orari no, però in quell'orario
una prerogativa,
su Radiofonica siamo più ascoltati il sabato alle 3
e poi ricordiamo qua pH,
esatto, col pH, altrimenti la giunzione di scommesso di incontri quindi clandestini, quindi è il caso di evitarli magari, a meno che non vi piaccia
saranno ascoltati tutto il resto del tempo.
Assolutamente sì.
Sì, chiaramente questa trasmissione purtroppo per voi va anche in podcast, nel senso che anzi per fortuna in realtà va anche in podcast e di conseguenza può essere riascoltata perché è messa a disposizione già penso dalla giornata di domani,
da lunedì,
quindi la possiamo poi chiaramente come succede che dalla 500 escono 7-8 persone no? nei migliori circhi.
Siamo tornati ai vecchi tempi,
erano anni, due o tre anni almeno,
anni
che
tutti, eh?
Diciamo che questo spazio non veniva stipato fino all'inverosimile di ospiti,
così va bene,
ma siamo contenti
peggio.
Di questo. Abbiamo
due ragazze
e anche un ragazzo se non sbaglio.
Il ragazzo si occupa dei
il ragazzo
foto.
Le ha accompagnate, è in qualche modo responsabile della sicurezza
data la sua mole.
Non diciamo irrisoria,
fa un po' di tatuaggi, fa anche foto,
esatto, quindi non contraddittorio in nessun modo, in nessun caso. Abbiamo ospiti con noi
Stella Blancardi, referente Plastic Free, e Monica Poggiani, referente Castiglione del Lago,
che è anche una clown. Monica.
Sì. Esatto, sono due clown,
però
ci parla di una cosa molto seria.
Brava.
Di una cosa molto seria, cioè ci parla fondamentalmente dell'ambiente, dell'ecologia.
C'è
visto
una propria maglietta
Plastic Free, di cui tra l'altro le loro rappresentanti indossano iconiche magliette con una tartaruga sospesa nel mare blu della maglietta, quindi ci parleranno insomma della riduzione chiaramente delle plastiche, dell'abbattimento diremo del consumo delle plastiche, d'accordo, perché è uno sforzo che si può fare per l'ambiente. Però prima di passare ai nostri
ospiti,
andiamo
un po' di canzone, andiamo musica,
passiamo diciamo un po' di musica. Il nostro selezionatore musicale, che è anche il nostro conduttore nonché direttore artistico, fa tutto lui praticamente.
No,
io vengo qua
due così a caso
e lo aiuto, fa tutto lui. Nicola, cosa ci proponi?
Ti piace U2 questa qua canzone?
Beh, adesso se ti dico che non mi piace non la metti lo stesso. Comunque no, è una bella canzone,
tu
la metta. È una canzone appunto che non accetta compromessi, no, without
U2,
you,
infatti,
degli U2,
sì.
E ci sentiamo tra poco.
E poi se avete chiesto musica, chiaramente scatenatevi. Fammi ricordare una cosa, che oltre a Monica anche Samuele è un clown.
Stai per chiamare Thor, perché effettivamente
per nome clown è Thor tatuetto.
Ricordava diciamo il personaggio Marvel,
quindi. Come?
Sì, bene, allora
Thor e Monica sono clown.
Sono due clown, bene. È la prima volta che ospitiamo clown in questo.
Sì, è la prima volta, mai successo. In 6 anni mai successo.
Mai successo. Infatti,
è una novità.
Spiegarmi come mai diciamo arrivino clown qui.
È una novità, ma dopo non ci sono clown, siamo messi ferma solo dai 4.
Bene.
U2 con questa bellissima canzone fa poco. Ciao.
E Queen con With or Without You ci riportano in diretta. Siamo su Radiofonica, questo è Siamo alla frutta, e mentre andava, veniva Donna trasmesso musica. Il pezzo musicale, il nostro notaio ha estratto a sorte l'ospite che parlerà per primo, e l'estrazione ha diciamo stabilito che sarà per primo,
vai, dici tu.
Dunque,
stanno indicando da EG, chi
Stella no Roberta no Stella, il sorteggio molto chiaro tra l'altro,
diciamo che una persona dietro ha insistito affinché mi
va bene
Stella.
Va bene, il nostro insomma il responsabile della sicurezza ha caldeggiato, e noi così molto disinteressati accettiamo il suo consiglio. Stella e Monica, parlateci dell'iniziativa che contribuite a promuovere in Umbria, perché è un'iniziativa che immagino abbia una risonanza nazionale e internazionale, credo.
Sì, allora Plastic Free è un'associazione di volontariato che nasce nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili riguardo la pericolosità della plastica, in particolare modo quella monouso, e diciamo che i nostri progetti cardine sono il clean up, che è la nostra classica raccolta dove andiamo a raccogliere non solo plastica ma tutti i tipi di rifiuti chiaramente che poi incontriamo, e andiamo a fare questi eventi con il sostegno delle amministrazioni chiaramente e la collaborazione di tantissimi fantastici volontari che si uniscono a noi in questa missione. E abbiamo anche il progetto Comuni dove accompagniamo le amministrazioni nella transizione ecologica, il progetto scuole dove entriamo proprio negli istituti e andiamo a sensibilizzare i ragazzi per fargli fare comunque scelte più consapevoli e cercare di ridurre l'abuso diciamo di plastica, e ultimo ma non per importanza il progetto Tartarughe che nasce nel 2020 dove andiamo proprio a recuperare tartarughe che per colpa dell'incuria dell'uomo purtroppo muoiono catturati nelle reti fantasma piuttosto che ingerendo plastica e quant'altro. Quindi questi sono i progetti cardine. I risultati che abbiamo raggiunto sono straordinari, perché ora contiamo dopo poco più di 2 anni più di 2000 appuntamenti.
Complimenti.
Di clean up, 250.000 scusate volontari coinvolti nelle nostre raccolte. E poi mi sono segnata anche
su scala nazionale.
Ha fatto i compiti, ha segnato.
Su scala nazionale, beh, perché ce ne sono tanti numeri: 64.500 studenti raggiunti dentro gli istituti e 44 tartarughe salvate e 363 piccole tartarughe nate accompagnate nella nascita, diciamo. Mentre i chili che abbiamo contato in Italia, prelevato dalla natura e quindi finalmente hanno raggiunto praticamente il giusto riciclo e
sì, una destinazione non inquinante,
giusto. Esatto, e in tutta Italia contiamo 2.477.471.000 chili in meno in natura.
Che in tonnellate fa?
No, scherzo, vabbè.
No. No, comunque la cifra rende l'idea della mole fisica di contributo no, apportato al problema.
Monica, come è sentato? Sei andata dopo, no? Come è nata questa idea di far parte di questa realtà? Perché guardi, gli ha detto la sicurezza dietro?
La sicurezza
è colpa
dietro,
sua?
Sì, okay. Niente, con Samuele siamo appunto clown e ha mandato la locandina nel gruppo dei clown e lì ho detto vabbè, una domenica diversa, andiamo. Ho conosciuto Stella che mi ha fatto la ronda.
La corte, spietata.
Da lì mi sono appassionata, cioè dal Lago Trasimeno sono venuta a San Mariano a fare la raccolta, mi sono innamorata proprio di questa associazione, perché comunque poi vivendola ti rendi conto quanta immondizia c'è, e anche ora quando passi per strada ci fai ancora più caso, prima meno, ora proprio viaggi con l'occhio già.
Quindi se vedete Monica per strada non butta, state attenti.
Sì, no, io sono capace anche di prendere il numero di targa e denunciarlo senza problemi, perché comunque è una questione di rispetto un po' per tutti, per il futuro anche nostro, dei figli insomma che verranno. E niente, lì è nata, dopo lei mi ha fatto la corte.
E Castiglione ha raggiunto dei risultati.
Ha fatto un gambe a voi, diciamo.
Sì, è stato dopo premiato quest'anno.
Sì, è stata una bella esperienza, perché comunque poi io ringrazio Stella, perché oltre che a Samuele, però Stella è la mia mamma, in questo caso mi guida, ma ha sempre guidato, e è stato bello perché abbiamo raggiunto un bel alto riconoscimento, no? Della bandiera blu
tra i comuni più virtuosi d'Italia, sì. Castiglione.
Insomma.
Infatti mi brindi, mi sono emozionata, no, nel senso, perché in tutta l'Umbria è l'unico comune che appunto ha ricevuto questo premio. Poi comunque abbiamo fatto varie iniziative, anche l'ultima raccolta, abbiamo raccolto 650 kg di roba sotterrata praticamente.
Tutta questa parte pensavate di trovare, cioè scovando, no? Per tanta quantità.
Sì, ormai per esperienza sappiamo che dove andiamo, quello che si vede in realtà c'è sempre il triplo.
Tante quantità.
È una specie di iceberg,
sì.
In plastica.
Sì, esatto.
Un plastic berg, ho capito.
E tra l'altro domani,
sì, domani a Castel del Lago c'è un'altra manifestazione, appunto un'altra raccolta, che questa però è stata sponsorizzata dal Conad.
Sì, e che sta cercando di diventare più
presente,
più free, sì, diciamo.
Più esatto, più un po' più libero dalle plastiche. Infatti ecco, la domanda che mi è subito sorta non appena avete cominciato a parlare è proprio la necessità forse di intervenire nello stile di vita degli individui, dei consumatori, perché la vostra opera è meritoria, ovviamente parliamo di milioni di tonnellate di, ho fatto l'equivalenza nel frattempo, sì, sì, milioni di tonnellate di plastica, no, sottratti al territorio, destinati al riciclo. Tuttavia resta il problema chiaramente della distribuzione delle merci, lo dico da consumatore che è abituato ovviamente ad acquistare, sì, con cibi che si conservano di solito, diciamo, nelle plastiche. E allora la vostra associazione chiaramente anzitutto, ed è lodevole da quello che ho capito, cerca di in qualche modo sensibilizzare gli studenti, ad esempio i giovani, no? Ma anche di porre riparo ad abusi e a malcostumi come appunto, certo, l'abbando dei rifiuti. Avete, diciamo, l'idea in qualche modo di, ecco, oltre alla collaborazione con i supermercati, con le distribuzioni, di intervenire anche un po' diversamente? Non so se mi sono spiegato, cioè proprio nel cambiare gli stili di vita, nel...
Sì, certo, noi lo prevediamo di fare delle scelte giuste, noi le chiamiamo, no? Cioè scegliere l'acqua in vetro piuttosto che l'acqua nella bottiglia di plastica, che è anche una scelta, oltre che più ecologica, anche più salutare, perché ormai è stato appurato che comunque sia la plastica con una bassissima temperatura rilascia delle sostanze chimiche, e quindi è una scelta anche migliore, sì, per se stessi,
salutare.
Sì, non solo per l'ambiente, o piuttosto scegliere delle banalità, non prendere le uova con il cestino, oltre quello di carta, anche quello in plastica dentro, perché molte volte...
Lo fai?
No, non lo faccio, sono bravissimo.
Lo faccio anch'io.
Non lo fa la spesa, no. Lui, non fa la spesa proprio.
No, io prendo le uova, diciamo, nel contenitore solo di carta.
Sì, che è uno spreco poi, no? Perché c'è già il contenitore di carta, esatto, perché mettercene un altro? Esatto. O di comprare sfuso, no? Sai, anche la frutta e la verdura, sì, tante volte hanno quelle vaschette in polistirolo, sì, avvolte nella pellicola, mentre ci sono quei sacchettini che sono bio, vanno benissimo per buttare via l'organico. E
sì, esatto,
ecco, quelli sono compostabili, quindi quella è un'altra scelta giusta, come le chiamiamo noi. Ma sono tantissime le attenzioni, che comprarsi un limone vero piuttosto che il limone, il succo, no? Cioè, sì, sì, quel limone finto di plastica. Tutte scelte, cose veramente banali, però fanno la differenza.
Assolutamente, assolutamente. No, è importante l'educazione civica, anche se parla non solo di, no? Benessere per la persona e della società, anche una sorta di educazione civica, no?
Quindi... Sì, no, ma anche ad esempio nelle scuole i distributori automatici tendono ad essere sempre di più, diciamo, riempiti con prodotti che non sono, diciamo, di plastica. Ad esempio molte scuole hanno bandito la distribuzione di acqua in bottiglia, sì, ma hanno installato dispensatori
colonnine,
appunto d'acqua, sì, naturale o frizzante, insomma, che si può riempire con, sì, che si può, insomma, attingere con una borraccia o un bicchiere di carta.
Sì, questo fa parte del nostro progetto scuole, infatti, perché si risparmiano circa, solo in Italia, solo per le giornate scolastiche dell'anno, e per ogni studente, se utilizzasse una bottiglietta, alla fine dell'anno ci sarebbero 8 miliardi tipo di bottigliette, sì, solo per una bottiglietta, no, di mezzo litro.
Quantità,
cioè una quantità, sembra, sì, una, certo, cavolata, no, invece
la strada da fare è lunga, però avete iniziato, secondo me,
avete idee chiare
perché la strada è comunque lunga, ma penso possa essere percorsa tutta, un passo alla volta.
Certo.
Andiamo qua a musica. Qui, Roberto, tu hai scelto una canzone, quindi era presente te?
Sì.
La canzone
è la
prima consigliata.
È una canzone, un classico dei Depeche Mode, Enjoy the Silence, ma reinterpretata dalla metal band italiana Splendida, che da noi è poco conosciuta, ma a livello internazionale è una band famosissima, che sono i Lacuna Coil.
E poi parliamo della tua scuola.
Ok, grazie.
Questo rifacimento di Enjoy the Silence da parte della Lacuna Coil ci porta all'altro gruppo di ospiti di questo pomeriggio, cioè Roberta e Uwe, che ci parlano di In Lingua, scuola di lingue, di molte lingue, di molte lingue, Oriente e Occidente uniti dalla versatilità, uniti nella conoscenza a Terni. Roberta, quando è nata questa scuola?
Allora, l'Istituto Linguistico Internazionale in Lingua nasce nel 1968 a Berna.
Ah, in Svizzera.
Sì, in Svizzera, siamo svizzeri, siamo puntualissimi. Nasce con l'esigenza di creare un metodo pedagogico particolare, nuovo, a suo tempo, chiaramente, che non filtrasse, che non approcciasse l'apprendimento della lingua tramite la traduzione. Noi quando le persone vengono a chiedere informazioni, gli dico sempre che è il metodo inverso rispetto a quello che è attualmente accademico nella scuola statale, perché nella scuola statale l'approccio è ancora quello di insegnare la lingua, l'inglese, ma anche così il francese e il tedesco, traducendo le strutture linguistiche dall'italiano. Sì. Noi partiamo dalla lingua obiettivo, anche dalla prima lezione del principiante assoluto, l'alunno viene portato a comunicare e ad apprendere, a piano piano fare piccoli passi nella conoscenza della lingua obiettivo esclusivamente nella lingua, quindi senza la traduzione in italiano. Perché questo è un metodo efficace? Perché è il metodo con cui noi abbiamo imparato a parlare la nostra lingua. Il bambino quando ha imparato a chiedere l'acqua quando ha sete, senza sapere che l'acqua è un sostantivo femminile singolare, ha semplicemente imparato a rispondere alla sua esigenza nella sua lingua madre, e così noi insegniamo la lingua straniera. Chiaramente negli anni questo sistema metodo pedagogico si è evoluto ed è entrato nel digitale, quindi adesso a quello che è un po' il core del nostro insegnamento, che è l'insegnante, il docente dedicato, si è avvicinato il digitale, quindi la piattaforma. Quindi adesso abbiamo anche a disposizione una piattaforma efficientissima che si chiama MyLingua, dove chiaramente oltre al poter fare le lezioni virtuali ci sono un numero infinito di possibilità di approfondimento delle attività che si svolgono in classe, dove c'è la gamification, quindi comunque lo studente viene stimolato a raggiungere diversi livelli come fosse un videogioco. Quindi chiaramente il metodo adesso si è coniato digitale con il metodo tradizionale del docente dedicato. Insegniamo a bambini piccolissimi, dai 3 anni in su. E un'altra parte importante del mercato di lingua è quello della formazione linguistica aziendale. C'è tutta una parte del programma completamente dedicata alla formazione linguistica per le aziende, quindi non solo la conoscenza, non solo la lingua base, ma il linguaggio per le varie funzioni aziendali. Per esempio in inglese abbiamo tutti i seminari, come anche in francese e in tedesco, per esempio per l'ufficio commerciale, negotiating, business correspondence, writing, presentation, telephoning, cioè tutto il vocabolario specifico per le varie mansioni, per rispondere alle esigenze delle varie mansioni aziendali.
parliamo di lingue, no? Lingue che insegnate, sono tante, no? Prima diciamo durante...
Sì, allora, maggiormente ancora si lavora con l'inglese, perché purtroppo ancora la grande carenza è con l'inglese, per l'inglese, verso l'inglese, anche se è la lingua che si studia a scuola, ma fondamentalmente non si apprende nella maniera corretta. Quindi facciamo la preparazione anche alle certificazioni che adesso vengono richieste anche all'università per la laurea, quindi A2, B1, B2 della Cambridge University, C1 e C2, però insegniamo anche altre lingue, quindi francese, tedesco, spagnolo in maniera regolare, arabo, cinese, giapponese, russo abbastanza frequentemente, poi su richiesta anche corsi specifici tipo di olandese, succede ogni tanto di olandese, di romeno, di portoghese, però ecco, maggiormente si lavora con le lingue europee.
Quanto è difficile insegnare una lingua?
Allora, con questo metodo è più semplice, cioè? Perché non devi memorizzare le parole, non devi imparare a memoria, ma semplicemente hai un approccio molto pratico nella lingua, impari a vivere la lingua. Ti dico che è sicuramente un metodo che funziona, perché noi abbiamo avuto ragazzi che hanno iniziato a studiare il cinese, da principianti assoluti, e l'anno dopo hanno dato la prima certificazione. Uno pensa al cinese come un obiettivo impossibile da raggiungere, invece con questa metodologia è possibile, perché comunque sia non c'è l'apprendimento non è nozionistico, quindi che si può dimenticare facilmente da una lezione all'altra, ma è pratico, vivi la lingua,
okay.
E quindi non la dimentichi.
No, io ero incuriosito dalla presenza di insegnamenti legati alle lingue che noi chiamiamo orientali, no?
Sì.
Cinese, il giapponese, l'arabo, sono lingue legate probabilmente a esigenze di carattere diverso, però legate anche all'apertura culturale, magari anche commerciale, dell'Occidente verso l'Oriente. Che riscontro state ottenendo, sempre per il cinese, per il giapponese è sempre stata una lingua legata a un paese sviluppato, no? Che dal dopoguerra in poi si è sempre affermato economicamente con la tecnologia e anche con altre peculiarità. Però ecco, l'Oriente, diciamo, quanto attira, quanto ispira?
Allora, guarda, hai fatto una bellissima domanda, ti ringrazio, perché questo è un po'...
Siamo
qui a pettinare il banco.
Potevamo farla in un'altra lingua, però abbiamo... I nostri ascoltatori, sono poliglotti, sono notoriamente poliglotti, parlano perugino, parlano
italiano,
parlano anche maggiorese, penso,
castiglionese,
alcuni financo marcianese, perché parlano anche un po' inglese, però insomma.
Io sto cercando di non parlare ternano, spero che non si senta che vengo da lì, sinceramente.
No, ti rimane un po' ma poco, la prossima volta andrà meglio.
Nascondetelo.
Si può, ma non gioco questa.
Insomma, scusami,
allora, no,
dicevi?
Fate gli scherzi. La cosa che è veramente interessante è che hai fatto questa domanda pensando a un utilizzo di queste lingue a livello commerciale. In realtà questa lungimiranza nel territorio non c'è, nel senso che nessuno ha pensato, nelle aziende io parlo, ma anche a livello di, per esempio, di investimenti nel futuro dei ragazzi, a far imparare queste lingue per un discorso economico e commerciale e di professionalità. L'unico interesse che c'è, prendiamo proprio queste tre lingue, cinese, giapponese ed arabo,
okay.
È, per quanto riguarda il giapponese, puramente di ragazzi, teenager, amanti dei manga e quindi in genere del mondo dei comics.
Questa è una risposta che un po' mi aspettavo. Sì.
È maggiormente legato a questo tipo di interesse, che ben venga, è meraviglioso, è stupendo, infatti i ragazzi poi sono entusiasti.
No, poi il puro interesse intellettuale è lodevole.
Assolutamente sì. Decisamente. Per il cinese sono casi sempre molto sporadici, comunque di interesse personale, anche persone adulte, ma che hanno
la curiosità
esatto. Infatti il corso di cinese prevede sempre anche, diciamo, un'introduzione culturale, cioè prima di approcciare la lingua noi insegniamo che cosa significa la comunicazione in Cina, anche perché proprio è diverso il modo di comunicare con in Cina, insomma nei paesi di madrelingua cinese. L'arabo? L'arabo è puramente strettamente legato ad interessi, interessi personali. Cioè le persone che studiano arabo generalmente sono persone che hanno proprio già di per sé una grande cultura e che quindi a cui fa piacere capire tanti aspetti della realtà araba, ma anche del nord dell'Africa. Soltanto che questa è un po' la pecca che ha il territorio, che non pensa alla cultura come un investimento lungimirante, un investimento che poi si ritroverà un domani nella vita lavorativa, quindi come sbocchi professionali. Questo purtroppo è un territorio che non lo percepisce, cioè la cultura non è nel territorio ternano non è coltivata, non è considerata e non gli si dà la giusta importanza. I ragazzi fanno mille attività, benissimo, giusto che lo facciano, per carità, vengono a fare il corso d'inglese, quando tutto è stato incastrato, se il corso d'inglese va esattamente a mettersi nel tassello dell'ultimo posto disponibile. Questo sempre, da sempre. E negli anni sta peggiorando, mentre un po' di anni fa, io faccio questo lavoro da 25 anni, mentre all'inizio c'erano tantissime famiglie illuminate, io li chiamo le famiglie illuminate, quindi costanti nel mandare i ragazzi, adesso se c'è tempo, se nel budget familiare rimane qualche euro, si mandano a fare il corso d'inglese, poi un anno sì, un anno no. Invece è la cultura, sulla cultura che dovremmo andare a investire, perché è la cultura che ci apre le porte, è la cultura che ci apre la mente.
Sì, poi speriamo che con insomma, i rincari energetici all'orizzonte le famiglie illuminate non diminuiranno, però insomma
sono già diminuite
il rischio chiaramente cioè, è reale, non è da prendere
però
neanche troppo.
Il problema è che non diminuiscono sul calcio, sul basket, sulla palestra, sulla danza, sulla recitazione, ma tagliano il corso d'inglese.
Tra l'altro penso che esistano vie di mezzo tra l'ignorare una lingua e conversare in quella lingua come se si fosse un madrelingua, per intenderci, quindi fare uno studio del genere potrebbe se non altro avvicinare a un'altra cultura, a un'altra lingua, a un'altra civiltà e quindi fungere un po' da mediatore, no?
Assolutamente.
Anche per superare pregiudizi e paure che a volte sono puramente irrazionali.
Assolutamente.
La cultura fa questo, la cultura ti innalza, a prescindere.
E fa superare paure anche appunto i pregiudizi. Andiamo con la musica. Pinguini tattici nucleari su consiglio di Monica.
Monica, mettiti al posto di Nicola.
Dai, vai.
Fa tu
un po' di allegria.
Allora, esatto. Non dico la canzone, vediamo se indovinate mentre la sentite.
Ah,
gli altri sono i Pinguini tattici nucleari.
Sì, il gruppo che segue il brano è questo, siamo sicuri, abbiamo controllato.
Il titolo,
lo comprenderete ascoltando la canzone.
Ascoltate, sì, torniamo voi.
Tra un po' torniamo indietro.
A dopo. Vai, eccoci
come
qua.
Avrete capito, era la nota Giovanni. La nota hit, no, dei Pinguini tattici nucleari, Rose Rosse, giusto?
Sì.
No, scherzo. Ovviamente era Giovani Wannabe, dei Pinguini tattici nucleari. Siamo tornati in diretta, siamo alla frutta, oggi è sabato 15 ottobre
2022, diciamo anche
esatto,
anno, sì.
Siamo precisi, sono quasi le 15:45, quasi, insomma,
5 secondi,
non ce la tiriamo troppo,
no,
sono quasi le 15:45, siamo in compagnia di due interessanti realtà del territorio umbro, vale a dire i rappresentanti umbri del gruppo Plastic Free, che si adopera in tutto il globo per la riduzione appunto delle plastiche, e con la scuola di lingua, l'istituto linguistico in lingua di Terni. Tu hai sicuramente pensato a qualche domanda, perché io mi sono un po' distratto, dico la verità, perché loro parlavano proprio, no, del fatto che non si erano più concentrati come una volta. Io ho dimostrato in pratica
che è vero.
La fondatezza del rassunto, distraendomi clamorosamente. Abbiamo però pensato siamo in due, perché Nicola uno dei due, almeno speriamo.
Abbiamo scoperto che Samuele sa un po' di arabo, quindi può insegnare.
Ho fatto delle lezioni forse 10 anni fa, non mi ricordo più nulla, ho fatto 2 lezioni dell'alfabeto,
poi si è fermato,
poi si è fermata l'alfabeto,
però vabbè, ha cominciato un percorso che nel 2078 si concluderà col primo livello.
No, perché la Monica e Stea, mi ha parlato di quello che avete fatto, no? Di quanta plastica, hai vero di adesioni, no? Abbiamo parlato anche di numeri di volontari. Vi aspettavate quando sei partito anche a Castiglione? Che, perché comunque è un tema importante, però spesso sento poche volte in televisione, forse che anche noi in ambito tutti i giorni ci pensiamo no poco, l'importanza di combattere, no? Il mai che fa tra virgolette la plastica. Vi aspettavate tutta questa adesione da parte delle persone con il tempo che hanno aderito alla vostra, vostra causa?
Sì, l'adesione è sempre stata, cioè i nostri eventi sono sempre molto partecipati, quindi ce l'aspettavamo, insomma. Poi in Umbria è anche abbastanza moderata la cosa, e in altre regioni in Italia c'è una partecipazione spaventosa,
tipo?
Quindi e fanno anche 300 partecipanti, 400 in Sicilia, 500 mi sembra l'ultima volta, tutti insieme, quindi veramente un'onda blu, tutti con queste magliettine blu, la nostra magliettina iconica, e fa veramente un bel effetto. Quindi ecco, noi in Umbria siamo piccolini come regione, quindi siamo,
però fate rumore.
Sì, però facciamo rumore. Ci sono diversi comuni, abbiamo più referenti, non solo io per Corciano e la regione.
Dicevi anche Gualdo,
sì, Gualdo, Terni, Bevagna, poi abbiamo Todi, insomma,
Foligno.
Sì, Umbertide, Gubbio, abbiamo diversi comuni attivi, e in tutta l'Umbria siamo arrivati quasi a prelevare in 2 anni, perché nel 2020 abbiamo iniziato in Umbria a prelevare circa 40.000 kg tutti insieme di rifiuti, quindi sì, tutto questo chiaramente grazie a tutti i fantastici volontari che tutte le volte si uniscono a noi per rendere possibili questi risultati, perché chiaramente se ci vado io da sola non è cosa, non ci si riuscirebbe, però c'è molta gente che sente e non basta mai, quindi chiunque si voglia unire a noi, www.plasticfreeonlus.it per aderire ai nostri progetti o diventare soci a tutti gli effetti, insomma ci sono tante cose che si possono fare, anche condividere un post e fare sensibilizzazione per noi è importante, sì.
Maria Castiglione, ti aspettavi questa adesione? Per un comune non grandissimo, no?
Sinceramente la prima raccolta
numeri,
no, io mi ho detto ma sicuramente 10 persone, invece la prima volta era sopra 60, e la prima data nazionale lì proprio prima sconvolta, sì, eravamo 152 volontari, una bella cosa.
Solo di Castiglione?
No, i volontari da tutta l'Umbria,
tutta l'Umbria.
Comunque anche, sono venuti anche da Roma, dipende, anche dall'Italia, insomma, in giro che erano, hanno visto la cosa. Poi Castiglione si presta perché comunque è un bel paese, c'è il lungo lago, è carino, è verde.
Poi dopo che tra l'altro se avete operato voi è ancora più bello, no?
Sì, così. No, certo, io poi sono di parte alla fine perché ormai mi hanno adottato da 25 anni quasi che sono lì, mi sento molto a casa.
E facciamo la mia classica domanda.
A questo punto di solito Nicola punto fa una domanda che faccio io.
Vai, fai tu.
Ci hai allora, avvertito.
Comincio con Roberta e con Uwe. Avete un sogno nel cassetto per la vostra attività?
Io aggiungo, fa un anno sì. Ci piacerebbe, anche cioè, fa due.
Fra un anno ci piacerebbe cosa?
Guarda, sinceramente te lo dico senza pensare al ritorno economico di quello che ti sto dicendo. Te lo dico perché io vengo da una famiglia di insegnanti, poi di italiano, quindi sì, la cultura diciamo che mi ha sempre girato intorno. Io vorrei tanto sentire veramente, capire, percepire che la gente abbia capito l'importanza di conoscere non una lingua straniera, ma due lingue straniere. Cioè veramente di vedere un cambiamento nell'atteggiamento, cioè non dobbiamo combattere, non dobbiamo convincerti a comprare un corso di inglese. cioè noi vendiamo corsi, non vendiamo make-up, vestiti, per carità, io sono la prima a comprarli, ben venga.
Voi vendete
però
cultura alla fine.
La cultura dovrebbe essere un bene che vieni a chiedere perché veramente sai quanto è importante. Quindi mi piacerebbe non dover pregare le persone di iscriversi da noi, perché noi siamo più belli o più bravi anche se costiamo 5 euro di più. Ma vorrei che le persone capissero quanto è in questo settore, quanto la qualità sia fondamentale e sia giustificata il giusto compenso per la qualità.
Uwe,
vai. Sì, forse come prova di quella che Roberta ha detto, facciamoci una domanda che può interessare i nostri ascoltatori. Funziona questo metodo in lingua? Funziona o non funziona? E possiamo prendere me come esempio. Io sono tedesco, sono arrivato qui in Italia, diciamo, due anni e mezzo fa.
Prima del Covid,
giusto. Quando sono arrivato non parlavo l'italiano, ok? Parlava qualcosa, parole, pizza, arrivederci, grazie.
Ma è già pizza.
Strano, queste tre parole.
Ma poi ho imparato con la lingua, dopo 2 anni adesso sono in una stanza con 6 madrelingue che parlano diversi dialetti.
E uno con la mascherina per metterti in difficoltà, no? Perché non vedi il labiale, quindi sei arrivato a un alto livello.
Significa che il motore di lingua funzionava, secondo me funzionava, e anche il feedback che sta arrivando dai nostri clienti alla scuola è normalmente veramente un buon feedback. I bambini sono contenti, imparano molto molto veloce, imparano bene, hanno un grande gioia di imparare quando sono. Secondo me è la cosa migliore da fare. Secondo me è molto più importante di andare al calcio o fare altre cose. Imparare una lingua, calcio.
Sentiamo tutti quelli che fanno sport.
Così abbiamo, ma la lingua, per esempio, l'inglese. Inglese abbiamo tutti, noi abbiamo bisogno di parlare un po' di inglese durante la nostra vita e futuro. Secondo me è importante per i genitori di ripensare cosa è più importante per il mio bambino, giusto?
Di cambiare le priorità.
Sì, anche la soddisfazione di dare indicazioni a un turista e non mandarlo da un'altra parte, fondamentalmente, no? Già anche questo
si capita a me, guarda, proprio neanche so come mandare un'altra parte, quindi mi sarei male fermo ad aspettare. Abbiamo ancora i contatti per chi volesse però non venire dalla nostra scuola?
Sì, allora
aperto tutta settimana,
noi siamo aperti tutti i giorni, okay, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30, okay, orario continuato, okay. Il sabato dalle 10 alle 12.30. Il numero telefonico è 0744 40 15 60, potete mandare mail a terni@inlingua.it, rispondiamo immediatamente, oppure andare sulla pagina di Facebook, lì ci sono, facciamo circa 2-3 post settimanali anche con clou didattici, e possono mandare tranquillamente messaggi su Messenger, noi rispondiamo sempre.
Perfetto.
Perfetto, a questo punto
il sogno nel cassetto,
il cassetto rigorosamente riciclabile.
No, di plastica.
No,
cassetto di legno, insomma, di buon legno, questi quelli che durano, ecco, quindi no, non vi preoccupate. Sogno nel cassetto.
Può rispondere anche Samuele, eh?
No. Sì.
No?
Io sinceramente
no, non mi facciamo rispondere.
No. Non lo farei rispondere.
Comunque è decisa, cioè sono decise, cioè.
Stare zitto.
Lascio la parola a Stelle Monica, perché è giusto così.
Diplomazia, vai.
Io sogno nel cassetto, non ho grandi sogni utopici, ma piuttosto nel prossimo anno o due spero che ci sia almeno la consapevolezza per fare un piccolo passettino. Tipo non vedere più quelle persone poverette al supermercato con 4-5 casse d'acqua che si smulano per portarsele in macchina e poi su a casa per fare una montagna di plastica accumulata fino al giorno di ritiro dentro a casa, no? E magari un piccolo passettino verso la consapevolezza che ci sono tantissimi altri modi per fare cose così semplici, tipo bere. Questo?
Sì.
Bene.
Oppure unire le mani a Conca e
Fontanella.
Fontanella
non è male.
Insomma, un buon esercizio.
Temo?
No, diciamo è come il suo, condivido il pensiero, poi certo piacerebbe vedere su tutti i comuni dell'Umbria quella bandiera blu che è molto importante per
sensibilizzare effettivamente un bel risultato, perché è molto difficile combattere appunto la produzione di rifiuti, perché la nostra società è consumistica, quindi invertire la tendenza è arduo, però se non si comincia mai si viene sommersi letteralmente.
Ma soprattutto l'usa e getta, no? Quei rifiuti che, tipo, come la bottiglietta d'acqua del bar, che fondamentalmente appena la prendi in mano è già un rifiuto, perché ci metti magari qualche volta un secondo, no? per berla, quindi ci sono...
Sì, ma poi immagina anche, tra l'altro, insomma, io penso le case, le abitazioni, i luoghi costellati di bottiglie piene per metà, vuote per metà, che poi nessuno beve più, cioè in realtà si lega anche allo spreco dell'acqua, tra l'altro, cioè lo spreco di plastica e anche lo spreco d'acqua fondamentalmente.
Assolutamente.
A tutti è capitato di lasciare, anche a te confesso, di lasciare una bottiglia di plastica a metà.
Lo confesso.
Anche a me è capitato
a me succede ancora tutto. Vi facciamo una domanda qua per uscire da questa stanza.
Esatto, esatto.
Perché c'è una domanda, se rispondete bene, altrimenti qua c'è acqua da prendere con le mani, c'è il caffè, purtroppo bicchieri di plastica, poi caffè ci sta, quindi parla con la direzione, e c'è anche il bagno, quindi potete rimanere qua fino a domattina se non rispondete bene a questa domanda. Tu fai io due, io faccio Betta?
D'accordo.
Ci stai, vado con la musica, mettiamo la musica.
Bene,
questa domanda era 70.000 euro, no? I soli non ce l'abbiamo, chiedete a,
a qualche sciagurato benefattore, forse verrete accontentati.
Metto la musica.
Bocca al lupo, ringraziamo anche Stella, non mi ricordo il cognome, scusami.
Blancardi
e Monica
Poggiani.
Stella Blancardi e Monica Poggiani per averci insomma illustrato le iniziative di Plastic Free. Invitiamo chi ci ascolta, diciamo, a prendere in considerazione l'idea di un paese, di un mondo più libero dalla plastica, e di conoscere qualche parola almeno di qualche lingua straniera, se non di impararne un po' di più.
Infatti.
E ringraziamo le nostre ospiti e i nostri
in bocca al lupo, vi aspettiamo, e grazie a Samuele che ha fatto tutte, che il servizio fotografico ha detto la sicurezza, quindi
nessuno ci ha importunati in questa ora, è stata meravigliosa la passata insieme.
Assolutamente. Ne salutavi, adesso metto una canzone che parlavamo di Ingue, no? L'importanza di conoscere Ingue. C'è una canzone che hanno cantato, no? Parla del mondo.
Sì.
E ho preso We Are the World di tanti anni fa.
Sì, questo progetto USA for Africa.
Parla di mondo e parla di Ingue, quanto l'importanza di imparare Ingue. Quindi grazie, tanto è finito l'annuncio pubblicitario, posso mettere la canzone. Grazie ancora, grazie. E in bocca al lupo, e vi aspettiamo. Noi in musica e poi facciamo entrare.
E poi
il
passiamo alla seconda parte della puntata.
A fa poco, ciao!
Ed è un pezzo storico questo, che risale al 1986, se non sbaglio, USA for Africa, We Are the World.
Uno Michael Jackson giovanissimo, molto giovane.
Michael Jackson che riesce però insomma a radunare moltissimi artisti anglo-americani, americani per questo pezzo, no? Insomma, le cui vendite sono state devolute a cause umanitarie. Noi invece volevamo un po' più bassi, ovviamente, perché non c'è
nessuno improvvisare
una raccolta umanitaria così in due un sabato pomeriggio. Siamo però alla frutta, oggi è sabato 15 ottobre, sono le 16 passate da 3 minuti.
È 2022 per chi vuole
sapere. Però prima delle previsioni del tempo, che questo orario sembrerebbe preannunciare, in realtà accogliamo gli ospiti della seconda parte della puntata.
Però stanno bene, perché vedi, non abbiamo riempito la parte
dietro. Perché gli ospiti devono sapere che chiaramente nei tempi, insomma, funestati dal Covid, gli ospiti erano molto limitati, altrimenti prima che arrivasse il Covid la capienza, diciamo, massima di questa stanza era sistematicamente generata con tanto di NAS che entravano e sgomberavano, diciamo, la sala. Quindi Nicola, che è maestro in queste forme, ma chiamatelo per fare le valigie lui, perché lui riesce a riempire qualunque cosa oltre il dovuto.
Assolutamente.
È impressionante. Quindi Nicola fa anche traslochi. però appunto torniamo a numeri consistenti e abbiamo, tre diverse realtà, tre diverse chiamiamole associazioni. Allora, non me ne vogliate, però presento prima il Kung Fu perché altrimenti si
offendono a tutta Kung Fu,
fuori ce ne suonano. Allora abbiamo Alessandro Brachini e Sonia Spaccini che rappresentano l'associazione sportiva dilettantesca Il Kung Fu di Perugia. Buonasera e benvenuta.
Grazie. Sonia è già stata poi una volta.
Sì, io ho periodo Covid non c'era nessuno, c'era solo
io e lei e basta.
Che appunto sfidava, diciamo, sfidava anche qualsiasi cosa, ma hai fatto bene. Poi addirittura, insomma, alcuni hanno anche espatriato dalla Toscana.
Qui ci stiamo allargando,
insomma, tempo 2-3 mesi arriviamo addirittura forse verso Lucca, sì, insomma, di questo passo, però ci siamo fermati a Cetone, in provincia di Siena. Città nella quale ha sede la Compagnia dell'Orto del Merlo, che oggi è rappresentata da Viola Nardi, benvenuta,
bentrovata,
Ludovico Kosner, benvenuto,
grazie,
e Eleonora Kosner, benvenuta,
grazie.
E ultimo, non per importanza, non ce ne voglia, Vito Barrato, che rappresenta
Barraco,
scusami tanto, fortuna che non fai confuto, fortuna, altrimenti. Vito Barraco, scusami, che rappresenta la Vito Barraco Fotografi.
Esatto, sì.
Bene. Buonasera,
grazie.
E benvenuto.
Grazie,
grazie a voi, grazie.
Iniziamo subito, sei d'accordo? Sono te la tana.
No, iniziamo tra un'oretta. Sì, per forza.
No, dobbiamo con la musica, iniziamo subito, poi mettiamo la canzone.
Ah, certo. Allora,
da che iniziamo?
Allora, il notaio ha sorteggiato, stavolta non c'è il notaio, quindi minati a lui nel caso, ha sorteggiato Vito.
Vai, Vito.
Vito Barraco, senti Vito, presentaci la tua attività, perché Vito Barraco Fotografi, fino a meno che tu non nasconda, diciamo, nel taschino qualche tuo collaboratore, siete,
no,
insomma,
no,
rappresenti,
sono io.
Tu.
Sì, esattamente, sì, è uno studio fotografico, sito a Perugia, io mi occupo, allora sono un fotografo di famiglia, quindi il mio obiettivo principale è quello di seguire la famiglia in tutto il suo percorso, quindi, tra virgolette, dal matrimonio a tutto ciò che ne consegue, ecco, successivamente, quindi dalla gravidanza alla nascita e tutto il percorso del bambino e della famiglia. Quindi mi occupo di maternity photography, newborn photography, e mi occupo anche di tutte le fasi del bambino e della sua crescita, quindi dal primo compleanno, eccetera, eccetera, eccetera. Nell'ultimo periodo mi sono specializzato anche nella fotografia fine art, quindi nei ritratti che si avvicinano molto al mondo dell'arte, e quindi diciamo che lo scopo mio principale è quello di fare in modo che le famiglie, attraverso la foto, ecco, rimanga un ricordo, perché i bimbi crescono e crescono in maniera veloce. Ve lo dico che sono padre di due bimbi piccoli che stanno crescendo in una maniera allucinante.
Salutiamo.
Si chiamano Joshua e Rachele, e quindi avere un ricordo dei loro primi passi, dei loro primi sorrisi, e, insomma, i primi abbracci con mamma e papà, è un ricordo, vi assicuro, unico.
Anche perché è forte, è qualcosa che è un impatto bello, no?
E assolutamente.
Cioè, hanno preso un impatto sui ricordi.
Sì, anche perché comunque oltre al fatto della fotografia in sé per sé, però il discorso è che oggi purtroppo nel digitale abbiamo la foto in maniera istantanea, veloce, e cosa succede? Che anche il ricordo viene dimenticato in maniera veloce. Ecco perché io poi, sia tramite alcune promozioni mie, quindi di regalo, ma anche per spinte mie, insomma, appunto, sempre a fare in modo che la fotografia venga stampata non solo come l'album, ma sotto altre forme, ecco, di prodotti diversi, in modo che la foto sia un ricordo da mettere in maniera fisica a casa, quindi che sia una tela, che sia una stampa, ecco, fotografica normale, o un album, se parliamo di un fotografo, o anche di una sessione, insomma, neonato, che ricordiamoci che il neonato viene effettuato tra i 5 e i 15 giorni di vita del bambino, quindi è appena uscito, ecco, dall'ospedale. E quindi, no, ecco, tu vedi che il bambino appena nato, dopo già un mesetto cambia. Ecco perché la foto serve per ricordare il tuo figlio appena nato. Ecco.
E per non confonderlo con il figlio di un altro, tra l'altro.
Altri, cioè, esatto,
perché una visione,
sì,
cambia così tanto,
esatto,
ma esatto, uno si distrae un attimo, esatto, si distrae 10 giorni e cambia tutto.
Esattamente.
No, proprio in realtà sono contento che ci abbia illustrato anche il senso del suo mestiere in una fase che è ormai dominata dalla capacità di catturare immagini con dispositivi a portata di tutti, perché effettivamente, esatto, una volta comunque si acquistavano i rullini, insomma, si fotografava sperando di beccare la luce, eccetera. Fotografare era sempre un po' una sorpresa rimandata di qualche settimana, no?
Era tempo una sorpresa, dello però sì, c'era quel fascino anche dell'attesa, diciamo, no? E del percorso che era costruito.
No. Esatto.
In un periodo.
E soprattutto fotografare era una pratica alla quale si dedicavano anche le famiglie, no? Di fatto, si possedeva una macchina fotografica. Invece, in questo modo, paradossalmente, il digitale riabilita la tua attività, perché per essere sicuri di custodire ricordi, ci si rivolge a un fotografo professionista che, insomma, stampa le fotografie, altrimenti io possiedo più fotografie, penso, nell'arco di un mese di quante non ne abbia scattate o di quante non me ne siano state scattate, che ne so, negli anni precedenti l'introduzione del digitale, eppure non ho memoria di fatto delle foto che scatto, perché ormai si riempiono memorie digitali, no?
Quindi... E anche i social, mi sbaglio, hanno contribuito vai forse un po' di passione per la fotografia?
Allora, quello sì, se parliamo anche grazie soprattutto social media come Instagram, che è nato essenzialmente con lo scopo fotografico, diciamo che sì, hanno contribuito alla cultura, diciamo, della foto, però è pur vero che insomma parliamo di foto sempre dedicate all'attimo, ma non al ricordo in sé per sé. Ecco perché rivolgersi a un professionista, ecco, ti può servire a questo, a fare in modo che tu hai un ricordo del resto. Io mi occupo anche di matrimonio, no? Se tu ti sposi, chiami un professionista per ricordare quel momento.
Sì.
È la stessa cosa per il battesimo di tuo figlio. Allora perché non farlo per la gravidanza, che è un momento unico? Perché è il primo figlio, può essere il secondo, ma nella vita non si sa mai cosa può accadere, no? Quindi è bello immortalare qualsiasi momento.
Certo.
Bello,
Nicola si è quasi commosso.
No,
diciamo,
mi piace, no, mi piace,
per la passione
no,
con cui no, hai spiegato
le foto, foto.
Io vengo da 20 anni dal settore della grafica, quindi diciamo che la fotografia è stata sempre una mia passione, però non è mai esplosa come attività. Poi negli ultimi anni sono riuscito finalmente a realizzare questo sogno di aprire un mio studio fotografico in pieno Covid, quindi potete immaginare
le difficoltà
che ancora ad oggi non è che siamo, insomma, messi bene a livello economico, perché ricordiamocelo, non è che lo Stato aiuti tanto le piccole imprese a creare impresa, appunto. Quindi in pieno Covid e di seguito, se non hai la passione
è
non
difficile.
Riesci a costruire questo sogno. Non ci giriamo attorno, è questa la verità. Quindi con tanta fatica, con tanto studio, riesci a portare avanti i tuoi sogni.
Beh, fatica, passione e studio sono parole che accomunano anche attori, attrici e atleti del Kung Fu. Allora passiamo adesso appunto a li mettiamo per secondi perché Mari, cioè, metterli per terzi sembra veramente una provocazione.
Ha deciso sempre il notaio.
Il notaio è una provocazione. Poi, come sapete, gli spettatori e contro sono quelli, loro fanno un po' da spalla per voi. Poi voi arrivate quando il pubblico è caldo. Allora, Sonia Spaccini e Alessandro Brachini, parlateci un po' della vostra appunto associazione sportiva dilettantesca. Cioè, il Kung Fu è uno stile di vita?
Certo.
Senti che domande che ti diamo
che fuori, domande è una filosofia di vita in tutto e per tutto, e come tale va coltivata, va apprezzata, va sudata in questo caso, perché la sudiamo giorno per giorno. E quello che ha detto lui è interessante, perché la passione effettivamente è quello che muove tutto, perché anche noi in tempi di Covid ci siamo fermati e siamo ripartiti con zero, con niente, quindi ripartire dopo 22 anni che comunque la mia
sono
attività
tanti.
Sì, sono tanti anni che lo faccio.
Sei dal 2000, insomma, sei sul
bravo.
Cos'è il tatami? Come si chiama il
tatami?
Sei sul tatami
le mattonelle, va bene. Ci abbiamo problemi sul parquet, capito?
Perfetto.
Siamo ci sta bene.
Molto bene.
Sì, non abbiamo problemi. Quindi, insomma, è stata una bella sfida e abbiamo deciso comunque di ripartire, perché appunto la passione poi non si può fermare, quella lucina continua a ardere.
Finché
quindi
marcia.
Andiamo avanti, sì, anche nonostante la mia età, ovviamente, perché non sono più giovanissima come lui, ma io farò la apripista, poi subentrerà lui, il mio allievo.
Se tu sei
uno.
Il futuro
sì, lascia passare
è il mio allievo numero uno, che tra l'altro è con me da quando ha 8 anni, quindi insomma lui è un po' la storia della mia associazione, della mia palestra, della mia scuola.
Guarda, siccome il nostro pubblico è un pubblico generico, no? A parte i vostri ascoltatori che voi avete minacciato e quindi certo, mi stanno seguendo con spontaneo interesse, ma a parte questo, ci spiegate la peculiarità del Kung Fu in quanto immagino arte marziale, perché la possiamo definire tale,
certo,
penso, no?
Per tutti.
Quella è la sua peculiarità, nel senso, non so, la differenza rispetto ad altre arti marziali, l'origine, ad esempio, mondo, no? L'origine culturale, territoriale, eccetera.
Sta nella geometria. La differenza sta sostanzialmente nella geometria, perché la differenza, diciamo, di Kung Fu, che lavora sulla rotondità, sulla forza centrifuga, sulla circonferenza, appunto, per dire, il karate non lo fa, il karate è più diretto, è immediato, quindi lavora sulla linea diretta, eccetera. Quindi noi tutto quello che ha circonferenze, quindi lavoriamo sull'equilibrio, sull'armonia e tante altre diciamo basi su cui poi poggiare tutta quanta la nostra storia. È un'arte marziale cinese, quindi non è giapponese. Ed è un po' l'origine di tutte le arti marziali, se vogliamo, ecco. Poi all'interno.
L'ha detto con un certo orgoglio,
certo.
Vedevo brillare gli occhi di orgoglio.
Guarda,
ha detto l'origine delle arti marziali.
Sì, mi è stato detto questo. Però mi è piaciuta tanto, la volevo condividere. Però sì, effettivamente così. Poi, ovviamente, nel Kung Fu ci sono tantissime, tantissime discipline. Quindi, noi nella fattispecie ne facciamo poche, perché ci vorrebbe una vita per ognuna. Ma facciamo Tai Chi, facciamo Shaolin. Quindi, i ragazzini partono con lo Shaolin, poi a una certa si inizia con il Tai Chi. Facciamo anche un altro stile che è il Tonzigong, che è lo stile del fanciullo, quindi diciamo estremizzare tutte quelle, come si può dire, esercizi
di
fisici,
ginnastica articolare,
sì,
di stretching,
quindi estremo, diciamo, okay. Che ovviamente il bambino da 4-6 anni non è il caso tuo, perché
la fate vedere quella faccia, scarica pie, si poteva fare anche lui,
sono arrivato una quarantina d'anni, diciamo.
Però diciamo quella è una cosa che riguarda più i bambini piccoli, infatti fanciullo è fanciullo,
sì, infatti non ho.
E poi niente, siamo più sulla fascia Tai Chi qua, siamo okay. Più su, ecco, su una cosa più interna.
Sì, quasi filosofica, no? Il Tai Chi
a tavolino.
Sì, no, quello è rimasto più o meno a quell'età. Cioè.
È faticosissimo il Tai Chi, non pensare, lo vedi fare nei parchi in Cina, ma in realtà fatto come.
Loro lo fanno
da quando sono nati.
Da età prenatale praticamente, quindi per loro è.
Sì, ma loro lo fanno un po' come ginnastica, mm-hmm. No? Per la salute. Invece se lo fai come arte marziale, chiaramente c'ha tutti i principi dell'arte marziale. Dentro, quindi devi studiarlo come e quanto e di più rispetto a uno Shaolin, per esempio, che ecco, parte dai bambini, quindi tanta roba, tantissima roba.
Bene, tu Alessandro, diciamo, hai pratichi?
Io sono in palestra con Sonia da quando ho memoria, ho 9 anni. Ho iniziato come un semplice sport perché non praticavo altro precedentemente. E poi, come ha detto lei, la passione che poi ti prende ti porta a continuare e a praticare costantemente anche in periodo per l'appunto Covid. E è iniziato proprio come un modo per muovere me stesso, anche perché quando inizi il Kung Fu vedi magari gente che è più alta in grado di te, che sa fare cose che tu magari vuoi raggiungere a fare, quindi magari molte volte prendi all'inizio degli esempi negli altri. Poi piano piano inizi, vedi che il tuo corpo si sa muovere, come si sa muovere, prendi coscienza anche di te stesso e lì è come quando un artista nel proprio genere gli vengono dati gli strumenti e capisce che può andare da solo e quindi lì ti si apre veramente un mondo. E in genere nel Kung Fu sembra tardi, ma avviene quando prendi la cintura nera. Quindi c'è tutto uno studio prima che ti permette di prendere i mezzi per riuscire a camminare con le tue gambe, poi da quel momento riesci ad andare a vedere il mondo vero delle arti marziali come tale, quindi riesci anche un pochino a scremare quella che è la realtà che ti si para davanti, riesci a dire questo è fatto in un certo modo, questo è fatto in un altro modo, e quindi diventi anche un pochino più padrone di te stesso, perché capisci che quello che stai facendo è realmente quello che piace fare a te. Come parlo in questo caso per un'arte marziale, come per qualsiasi altra cosa, chiunque fa qualcosa che gli piace, sente a un certo punto che è veramente quello che è fatto apposta per se stesso, e quindi ti porta un pochino a questo autoascolto, a indurti a sentire il tuo corpo, sia a livello fisico, quindi a sentire quando ti stai anche muovendo in un certo modo bene, ma anche quando ti senti veramente bene, quindi è un equilibrio sotto tutti gli aspetti. Questo per quanto riguarda lo Shaolin, il Tai Chi, qualsiasi stile del Kung Fu. È la ricerca proprio dell'ascolto di te stesso e sapere di essere in equilibrio e in benessere con te. Quando senti che sei felice in quello che fai, sai che stai facendo Kung Fu, quindi il mio percorso è stato caratterizzato proprio da questo: iniziare a camminare cercando i mezzi, poi raggiungerli per capire che quello che fai è veramente quello che ti piace e ha dato i propri frutti, diciamo.
Prima parlavamo di passione, no? Di fatica, impegno. Beh, anche la nostra compagnia Dario Otto, dico bene,
dell'Orto di Merlo. La compagnia dell'Orto di Merlo.
Ah, del Merlo, scusate, me l'ho sbagliato. Scusate. Sì, sì.
Cioè, l'orto appartiene al Merlo, quindi. Il nome Merlo è proprietario, infatti, di quest'orto.
Beh, il nome, ma come mai questo nome?
Nome
anche un po'
lì,
lungo.
Perché la compagnia è nata e ha fatto i suoi primi passi nell'orto del Merlo. C'era un signore di Cetona che era soprannominato il Merlo.
Salutiamo il Merlo,
Non lo salutiamo. Però cioè, magari se ci ascolta da qualsiasi posto, però insomma lo possiamo salutare per scrupolo. È nato tutto dal suo orto, per l'appunto, e quindi la compagnia ha preso il nome Compagnia dell'Orto del Merlo. Ora non recitiamo più nell'orto del Merlo, per l'appunto, però siamo senza fissa dimora, diciamo così. Okay. Però ecco, l'origine del nome è quella.
Quando siete nati?
Infatti.
Allora, questa è una bellissima domanda, perché l'associazione si è costituito ufficialmente nel 2006, quindi ormai sono 16 anni. Però gli spettacoli venivano fatti da prima, cioè il gruppo in modo, diciamo, informale. C'era già da prima, e né io né loro due, insomma, che sono qua con me, c'eravamo al tempo, perché parliamo del 2001-2002. Abbiamo chiesto ai fondatori, ma nessuno si ricorda l'anno preciso. Questo è una bella. L'anno scorso abbiamo festeggiato i 20 anni, ma senza essere sicuri.
Ah, però
così.
20 anni.
Così, per sicurezza. Perché nel 2011 sono stati festeggiati 10, però non sanno con certezza se il 2001 o il 2002 è stato l'anno di nascita. Perché fondatori.
Erano anni un po' confusi, quelli.
Sì, sì. Secondo qualcuno è nato nel 99, secondo qualcuno nel 2001, nel 2002, qualcuno. Cioè nel 2006.
Siamo quei nati nel 99-2001, così.
Sì, sì. Però ecco, diciamo che noi per coerenza col fatto che nel 2011 erano stati festeggiati 10 anni, abbiamo deciso di tenere il 2001 come anno. Però ecco, 2001-2002 forse.
Si capisce che comunque la compagnia non ha un contabile, questo è vero.
No, no, ce l'ha adesso, ce l'ha. Però sì, i primi anni, non essendo costituita ufficialmente, non c'erano, diciamo, documenti.
Ma però è molto affascinante, sì, in realtà, no, come sempre, una vicenda di questo tipo, perché in effetti molte iniziative culturali nascono quasi spontaneamente, motivo per il quale è molto difficile stabilire un punto di inizio, no? Una fondazione, un atto di fondazione consapevole, anzi sì, forse sì. Questo rende molto genuino, probabilmente, no?
Sì, ma poi anche molto in linea con come siamo noi, cioè questo facciamo principalmente commedie per un po' per il tipo di, insomma, di realtà in cui siamo, ma anche per come siamo noi.
Quali generi praticate? Cioè la compagnia, quali produzioni?
Vabbè, noi facciamo principalmente commedie, diciamo che il nostro appuntamento fisso annuale, che è lo spettacolo estivo, perché a Cetona non c'è un teatro, quindi noi dobbiamo andare per forza in scena all'aperto. E quindi necessariamente l'estate, perché insomma a gennaio è difficile intanto non prendere un giorno di pioggia. Ora quest'anno ci è andata bene, perché bruttissima la siccità, però sì. Insomma, a noi da questo punto di vista ci è andata bene.
Quando si recita all'aperto bisogna sempre prevedere una data alternativa, o un luogo alternativo nella stessa data.
E luogo alternativo non ce l'abbiamo, quindi noi eventualmente solo data alternativa. E quindi abbiamo il nostro appuntamento annuale fisso, che è lo spettacolo che facciamo ad agosto.
Fine agosto.
A inizio agosto, il primo fine settimana di agosto. Perfetto. Ormai sono 20 anni praticamente.
Ma voi specificate la data, no? Perché abbiamo capito che voi su quelle date, insomma, voi è questo giorno. Ci vediamo a fine agosto.
Lo specifichiamo subito con mesi di anticipo, quindi non c'è proprio. Su questo non ci perdiamo. E facciamo principalmente commedie. Abbiamo fatto commedie di commedie classiche, un po' magari riadattate, perché insomma le commedie classiche sono anche piuttosto lunghe, però con un adattamento abbastanza, come dire, leggero, testi invece riadattati in modo più sostanzioso, e poi anche adattamenti da cose contemporanee, e poi, diciamo, ultimamente, questi ultimi anni, principalmente testi originali.
Testi originali
che scrivo io, ora non lo dico
ma non lo sente nessuno,
poi non c'è neanche il video, quindi c'è solo audio,
però sì, ecco, insomma, facciamo principalmente testi originali, che spesso nascono da degli spunti, diciamo, che vengono da dentro la compagnia, oppure un evento specifico che è successo,
cose contemporanee legate alla società anche,
quindi anche temi sociali, no?
Sì, sì,
diciamo del momento, ecco.
Sì, perché mi piace dare fastidio, quindi...
Qual è l'ultimo classico che avete adattato?
L'ultimo classico è stato Le donne al governno, correggetemi se sbaglio.
Ah, di Aristofane.
Sì, sì, 2016. Poi dopo, perché io non mi occupavo della compagnia prima, poi dopo, diciamo, la persona che se ne occupava prima mi ha passato il testimone e da lì ho detto scrivo tutto io.
Beh, proprio un adattamento, perché il titolo originale è Donne al Parlamento, loro invece l'hanno messa al governo, vedi, ce l'hanno messa proprio nella stanza dei bottoni, no? Quindi è un bel adattamento. Già dal titolo si capisce che aveva dato un verso.
Sì, lì era un adattamento nel meta teatrale, diciamo, perché c'erano appunto dei brani di effettivamente del testo di Aristofane a cui si intervallavano degli intermezzi in cui la compagnia metteva in scena se stessa, che discuteva se fosse il caso o meno di mettere in scena questo testo, quali messaggi mandasse, insomma, cose di questo tipo.
Quanti siete in tutto possibilmente la compagnia?
Allora, un numero fisso preciso non c'è.
Infatti anche nel senso che ho fatto sbagliata, scusa.
No, vabbè, abbiamo il numero dei soci, che te lo posso dire, siamo una trentina, insomma. Nel corso del tempo però ci sono stati tanti cambiamenti, persone che entrano, che escono, è tutto, diciamo,
ritorna.
E in scena ogni anno siamo, dipende da chi ha la disponibilità.
Ma questo era ovvio, non l'abbiamo chiesto perché abbiamo capito che...
Quest'anno no. Quanti eravamo in scena?
Quest'anno eravamo 11 in scena, ma un paio di anni fa eravamo 20, quindi insomma...
Però
dipende,
denota una buona capacità di adattamento,
infatti,
no?
Se di adattarsi alle situazioni, no?
Perché in realtà il mondo del teatro è caratterizzato spesso anche dal dominio dell'imprevisto, tra virgolette, cioè, non sempre si può pianificare tutto quanto, quindi
anche nel 2020 in particolare con lo spettacolo, era 2020 la fine?
Ma anche
ok,
in Cina pensavo al 2020
con le date
sì, non so. No, comunque col discorso del Covid, ovviamente, del distanziamento e tutto, Ludovico ha scritto un testo in cui eravamo distanziati a un metro di distanza e con tutta la necessità di costruire il testo in un modo che ci permettesse di starci nello spazio.
Complimenti.
E quindi ovviamente non eravamo più di 4 o 5 in scena contemporaneamente.
Con la giusta distanza,
esatto.
Questo è un concetto molto Kung Fu, no? Un ostacolo e un'opportunità.
L'ho praticato 6 anni Kung Fu, quindi forse mi è rimasto.
Lo stai facendo?
No, adesso sono 8 anni che ho smesso, però l'ho fatto per 6 anni.
Su Kung Fu è preciso, perché sai che se
sbaglio,
più o meno sono 4 anni.
Sì, sulle date
siamo
un po'
così.
Salutiamo Modà, che non so se hanno fatto Kung Fu in Modà nella loro vita, non lo so.
Non lo so, non lo sappiamo. Pare abbiano fatto, no, hanno fatto sì. Sicuramente anche musica.
Però sentando Alizio Vito, poi se avete chiesto musica, ragazzi, scrive un dito che mettiamo, tanto ho fatto questo, poi se avete chiesto se non può salire.
Abbiamo
come un pittore, perché pensando alle foto, beh, anche Fanò, che hai un amo fotografico, è un po', no? Essere un pittore.
Poi ho fatto ricercistico, quindi ogni
tanto. Lo sapevo, vedi a caso, vedi, la foto una volta. Monaco, quindi, come un pittore, e poi.
E quindi, esatto, tra l'altro nella versione nella quale canta il compianto Harabe de Palo, che insomma ci ha lasciati qualche anno fa.
Ok, e poi torniamo con i nostri ospiti. A fa poco.
Ciao, semplice.
Siamo tornati in diretta, sono le 16:30 mi pare, 16:30 esatto.
20 secondi, non lo so.
Sì, 16:30 di questo sabato.
15
questo ottobre. Sabato di metà ottobre, insomma. Sabato di metà ottobre
2022.
Sì, siamo alla frutta, infatti siamo stravolti, ma siamo molto contenti di avere ospiti con noi Vito Barraco, della Vito Barraco Photography, Eleonora Cosner, Ludovico Cosner e Viola Nardi della compagnia
cognome
dell'Arte del Merlo. Sì, cognome proprio si sente che
trentino.
Da mele appena colte, diciamo, dall'albero. E poi abbiamo Alessandro Bracchini, la sua maestra, poteva andare peggio. Sonia Giacchini della ASD il Kung Fu. Allora, prima di avviarci alla conclusione, una domanda per Vito, no? Chiaramente tu segui una famiglia, no? Immortalando momenti importanti della sua costituzione, della sua vita. Ti sono mai capitate richieste molto inusuali? Perché il fotografo, immagino, proponga, no?
Sì.
Alcune ambientazioni, alcune disposizioni, e magari però forse viene incontro anche ai desideri dei committenti. Ti sono mai capitate richieste un po' particolari, inusuali, che hai dovuto un po' mediare, o che invece hai accolto con entusiasmo, con interesse?
Richieste particolari intendi come
come diciamo, struttura, ad esempio, della foto,
organizzazione sì. fotografica, sia del set
sì,
che
esatto.
via di seguito.
Cioè, non dico voglio fare una foto in cima all'Himalaya, però insomma.
No, da questo punto di vista, diciamo no, se non una volta per una sessione di gravidanza. E allora questa mamma partoriva una settimana dopo, ha voluto fare le foto all'interno di una cascata sul Monte Subasio.
Cavolo.
Allora io ho detto, sei sicura? Tra una settimana partorisci.
Vi siete portati, io, vi siete cioè, portati in un'ostetrica.
Cioè oltre partorisci
sono te a quali
appunto esatto. Diciamo che è andata bene, però ecco, sono una bella esperienza, le foto sono state ecco, stupende, ovviamente, perché anche la location ecco, permetteva di creare delle foto uniche, diciamo, ed è andato insomma tutto bene. Poi il
rischio è stato premiato. Il figlio sta bene a posto,
sì. Poi c'era anche un percorso a ostacoli per io sudavo freddo già prima di andare in acqua, però diciamo è andata bene insomma.
Invece il servizio più bello che hai fatto, che ti è rimasto in pezzo, ti è rimasto dentro di te, ti è rimasto impresso.
Il servizio più bello che ho fatto è stato quello a mio figlio.
Bello.
Chiaro, sì. Che purtroppo anche lì non ho potuto ecco, realizzare un servizio newborn nel pieno della sua ecco, struttura e organizzazione, però diciamo che le foto fatte ai propri figli hanno un altro fascino
cioè il papà più che non per
non ce voglia la prole, diciamo, di altre persone, altri, certo, sì. Comprensibile,
assolutamente.
Invece voi, no? Quale situazione strana avete dovuto gestire? Viola, ti è mai capitato?
Non parliamo di anni e date,
scegliene solo una, perché dalla tua reazione si è capito che di situazioni strane
volete fare un posto fuori, tutta musica, prendiamo un minuto di pausa.
Vai,
no, non te la ricordi.
No. Allora vai, scegli te.
No,
cioè, perché non mi capivo.
Una volta
cioè.
Eravamo a fare uno spettacolo, non mi ricordo dove. Credo.
Vabbè, è un dettaglio.
Ma questo è chiaro, non ti ricordi dove. Se ti fossi ricordare dove, non apparteresti a questa compagnia.
Ma perché in realtà credo nessuno se lo ricordi anche.
Cioè sono due paesi che si scambiano nel racconto di questa cosa.
Vabbè, in un teatro di un paese vicino a noi, e un personaggio in scena, diciamo che il personaggio era un po' svampito, era un personaggio molto sulle nuvole. A un certo punto l'attore dimentica la battuta, ma tutti noi dietro le quinte pensavamo facesse parte dell'interpretazione, quindi nessuno suggerisce, lui rimane in scena con questo buco immenso finché poi non ce ne rendiamo conto, ma presi da un'ilarità fortissima nessuno riesce a suggerire qualcosa.
Questo attore è ancora con voi o poi è andato via?
Adesso quest'anno non c'è, ma fa sempre parte chiaramente della compagnia.
Diciamo che non prova risentimento.
Però è un imprevisto classico, però il fatto che il personaggio fosse svampito l'ha reso imprevedibile, perché sì. il voto di mare è tipico degli attori.
Sì, capita, non capita spessissimo, però capita. Ma questa io non c'ero quando è successo, ma tutte le prove, tutte le volte che ci troviamo viene raccontata tutte le volte, perché è proprio una cosa a cui le persone che non sono presenti sono super affezionate. Bellissimo, lo racconto come se fosse
tanto che l'avete tenuto ormai,
invece
senti, Eleonora, quale personaggio o personaggia insomma ti è rimasto molto caro, ti è rimasta molto cara, cioè un personaggio che insomma ti crea ancora crisi di identità in qualche modo?
Che ti piace,
più di uno direi, perché in realtà qualunque personaggio se per recitarlo bene devo entrarci dentro, perché chiaro, altrimenti si capisce che sto recitando, quindi poi comunque mi rimangono pezzi attaccati, però uno degli ultimi anni, uno di quelli che mi è piaciuto di più è stato Meryl della Fila, perché era un personaggio musical, quindi ero in scena, cantavo con l'ukulele e è stata la prima volta in cui, quindi mio Ludovica è mio fratello, ovviamente col cognome uguale, c'era e quindi ha risposto a questo mio desiderio di decenni di fare un musical. Non abbiamo fatto un musical, però il mio personaggio era musical.
Non c'è musical nei vostri spettacoli ancora?
Purtroppo no.
No, perché la gran parte degli attori è contraria a questo.
No, non è vero. In realtà mi viene spesso detto, dai, facciamo un musical, però io non canto. E quindi è un po' difficile.
Avere un po' di cantare.
Sì,
abbiamo provato in playback.
In playback l'abbiamo fatto uno in playback. Un semi-musical in playback l'abbiamo fatto. però insomma, ecco, sì, playback vero e proprio è difficile.
Nello spettacolo di 2 anni fa cantavo e suonavo l'ukulele in scena e mi sentivo molto dentro quel personaggio e però poi è stata presa come abitudine, infatti anche nello spettacolo di quest'anno canto, ho cantato.
È interessante perché molto spesso i personaggi portano anche alla scoperta delle proprie attitudini, no? Delle proprie doti, cioè delle proprie, tra virgolette, insomma, di come modulare la voce, l'interpretazione.
Quello sicuramente. La cosa bella secondo me è che a volte si interpretano personaggi che in qualche modo già risuonano e altre volte, tipo lo scorso anno, personaggi in cui per entrarci invece ci vuole un sacco di lavoro interiore, perché l'anno scorso ero questo giudice, questa giudice, un po' sadica, un po' così, e quindi per me è stato un lavoro enorme quello che mi è servito per entrarci dentro, e poi anche quello rimane e attiva magari delle parti di noi quando si interpretano personaggi molto diversi da noi che c'erano e non sapevamo che ci fossero.
Certo. Prima Alessandro ci ha spiegato, Alessandro Brachini ci ha spiegato, no? L'esatto momento in cui ha cominciato a percepire, diciamo, il Kung Fu proprio come una lente da applicare alla realtà, no? Ecco, a te, in te Sonia, quando scatta qualcosa quando insegni il Kung Fu? Nel senso, percepisci il momento in cui
salutare,
oppure è una consapevolezza graduale che a un certo punto si manifesta come le ninfe, a un certo punto dopo, no, cioè la mattina c'era, il giorno dopo invece, c'è qualcosa che scatta oppure
no è stato graduale anche per me, ovviamente negli anni io ho iniziato per necessità fisiche, quindi il mio approccio è stato proprio diverso, avevo veramente problemi fisici
quasi terapeutico, diciamo,
senza quasi, ti assicuro che sai, in Cina il Tai Chi è comunque considerato una medicina a tutti gli effetti, quindi lo danno da fare,
diciamo,
lo puoi scaricare dalle tasse,
lo puoi scaricare dalle tasse, capito? Quindi
questo si chiama medicina, quando puoi scaricare dalle tasse,
sì,
è medicina.
No. Quindi alla fine sono 22 anni che lo studio, cioè non è uno, quindi ho preso anche la laurea in medicina, no, sul Tai Chi possiamo dire, ecco, però effettivamente è nata come una necessità,
insomma,
che poi la meditazione, il movimento, esatto. Quindi ci può stare. E quindi sì, insomma, dopo qualche anno che lo facevo e vedevo su di me, insomma, degli effetti strabilianti, perché da come era stata messa giù, diciamo, la faccenda era un po' inquietante, e quindi da lì ho iniziato proprio a pensare, dico, bah, forse funziona. E forse nel momento che lo dicevo ero già appassionata, insomma già ero dentro con tutte le scarpe, quindi da lì poi non ho più smesso, e pur di non smettere ho messo su la mia scuola. Ecco, quindi è iniziata così, per non smettere
ho messo su una scuola. Voi chiedete adesso, a livello di caratteristiche, di oltre a impegno e passione, no? Per fare questa disciplina ci vogliono caratteristiche fisiche, tra virgolette?
No, assolutamente no. Noi
particolari.
Diciamo che la nostra palestra è diversa anche dalle altre palestre classiche, proprio per il fatto che
la nostra palestra è differente
che i TSO che vengono fatti,
sì.
Perché
la bella pubblicità comunque,
sì, sì, sì.
Non so se era cosa positiva,
perché all'interno i corsi non vengono differenziati per età come normalmente viene fatto, solitamente ci stanno i corsi per bambini, corsi
okay.
Per adolescenti, per adulti. Diciamo che il nostro corso base di Shaolin racchiude ragazzi che hanno dai
4 anni,
sì, 3-4 anni fino a età mia come 20-25 anni, diciamo come range. Quindi c'è all'interno una flora e fauna tale che tutti imparano da tutti,
sì.
Quindi il bambino che magari ha più problemi perché è più timido, ha caratteristiche
introverse,
impara da quelle più grandi,
anche
ma poi
più grande, no? Può imparare.
Esatto, ma soprattutto quando il ragazzino, che magari è sempre piccolo,
sì,
di età, raggiunge un livello di esperienza tale che sale di gradi, poi può insegnare, tra virgolette può essere l'esempio ai nuovi che entrano, che magari sono di età molto più grandi, e ti ritrovi in palestra bambini di 6 anni che danno i comandi a ragazzi di 18 anni, e i ragazzi di 18 anni che prendono l'esempio ai ragazzini perché sanno che nel loro in quello che stanno facendo ci sta un'abilità e un guadagno di esperienza che loro ancora non hanno, e quindi c'è proprio questo do per ricevere, quindi imparo a discapito del dare qualcosa agli altri da cui possono imparare, e quindi non c'è okay. Minimamente una caratteristica.
Sport più maschile o femminile? Disciplina, scusa.
Culturalmente purtroppo attribuita al maschile, anche
la
se
la Sonia fa una faccia ogni
sì. perché quando parli di arti marziali dal mondo un po' di quello che è la cultura cinematografica,
sì, appunto,
di...
quelli erano primattoni,
esatto, esatto, e si pensa che sia maschile quando in realtà la maggior parte è anche molto molto femminile.
Sì, sì, no, ma vengono, anzi, in paese e dice: scusi, il maestro dove sta? Ma guarda, poi lo chiamo, perché veramente
devo cambiare.
Scusi, sì, sia così. Ma poi la nostra scuola è differente anche per un'altra cosa. Vai. Perché noi teniamo i corsi aperti, ma possono assistere anche i genitori dei ragazzi.
E questo è importante, penso.
Eh sì, perché attraverso tutto quello che accade educhiamo anche il genitore, perché il genitore non sa assolutamente niente di quello che fa il figlio e si permette magari di riprenderlo per chissà quale motivo. In questo modo invece noi lì spieghiamo che si devono fare gli affari loro.
Non possono più sgridarlo perché poi si reagisce.
No, no. E in più, no, comunque c'è proprio una cosa veramente molto interessante si sta creando e si è creata negli anni, proprio una... far vedere che
una
comunque,
condivisione,
sì,
diverso, no?
Condivisione, ma proprio è un lavoro di squadra, sì, sì, che di parte gruppo, anche dal genitore, quindi non è un parcheggio, tu porti il figlio, non la vado a fare spesa, no,
la spesa fai dopo, hai 8, tanto non hai 9, cioè,
mi detestano secondo me prima o poi, no, però visto che c'è tantissima richiesta su questa felicità, insomma,
andiamo con le canzoni setta da Essanno e Sonia, la vuoi tu?
Beh, nel mondo marziale molto esplicativa è Of The Tiger, che
viene sempre che pochi conoscono, no?
Sì,
scherzo,
vabbè, sì, insomma, ricordiamo che è nella colonna sonora di Rocky 3, ovviamente,
quindi questa anche per il teatro potrebbe essere una bella canzone, che no? No, niente, ho detto una cavolata, andiamo con la canzone tra poco. Bene, l'occhio della tigre è quello che adesso assume Nicola. Assolutamente, non c'è un video.
Che Nicola, ora mi, assieme a me, diciamo, però io non ho l'occhio, io ho più l'occhio bovino, come vedete, non sul Mansueto. Lui invece ha l'occhio della tigre, che quindi l'occhio che lo ti punta. No, allora, prima ovviamente di salutarci, perché si è fatta una certa,
corso
e voi,
tempo.
Insomma, voi avete una casa,
una vita.
Una vita sicuramente a cui tornare, me lo auguro per voi. Però ecco, prima di salutarci vi chiediamo di ricordarci i vostri contatti, perché insomma la vostra partecipazione a questa trasmissione non finirà qua, potete tornare in vano. E allora cominciamo con la SD, il Kung Fu di Perugia.
Sì, noi siamo in via Ferento 7 a Perugia, in fondo a via Sette Valli, presso la CVA La Pieroga Terzo Millennio, siamo lì. Secondo piano sopra, basta venire negli orari
ci sono, perché
che ci sono sul sito www.ilkungfu.org.
C'era anche il CSE una volta, giusto? Il vicino, non è quello lì? No, c'entra niente.
Anche non lo so.
Forse mi sbaglio io. Scusate
no,
l'intromissione.
Comunque. E basta, abbiamo il nostro sito, quindi basta andare lì, insomma, ci sono tutti gli orari per tutte le età e che elencarli sarebbe un po'.
No, e facciamo una domanda, però già l'ho fatta, facciamo da Alessandro la domanda, il sogno, la fai tu?
Sì, allora, la domanda che fai solo Nicola,
però sogno l'ha fatta,
questa volta
la faccio
io. Caro Alessandro, hai un sogno nel cassetto?
Non metti a serie se la domanda non ti piace.
Diciamo, un progetto che vorresti realizzato di qui a un anno.
Metti insieme con Sony.
A un anno, anche a due, massimo due e mezzo però.
A tanto come dici, perché sai...
Allora, diciamo che è più una questione di sensibilizzazione del tipo far proprio conoscere le arti marziali, il Kung Fu, ma più che altro più il movimento come medicina per le persone, perché diciamo che nel mio piccolo io faccio come lavoro il fisioterapista, quindi l'ho fatto, diciamo,
buttare giù nel tuo piccolo le persone.
Diciamo che l'ho fatto prevalentemente anche per questa passione che ho, quindi è quello di far capire alla gente che è importante sì curarsi attraverso quello che è l'intervento medico, come possono essere i farmaci, ma prima di andare a ricercare quel determinato tipo di cura, a eccezione di casi di limite, è importante anche rivolgersi anche a quello che è il proprio corpo, quindi capire se con il movimento, con il trattamenti più conservativi, come uno sport, un'abitudine di vita un pochino più salutare, si può recuperare anche senza far ricorso per forza a interventi farmaci o interventi più invasivi, diciamo.
Una saggia aspirazione, te lo saresti, io non aspettavo da Alessandro, te lo saresti aspettato anche tu.
La fa con fu Alessandro, ragazzi,
infatti mi sta aspettando, ecco,
quindi, scusate,
No, quindi la seconda che ci aspettavamo, in bocca al lupo.
La compagnia dell'arte del merlo ci dia indicazioni precise, però
siamo quando fate un prossimo spettacolo
ci vediamo in settimana, fate voi, cioè indicazioni precise su come essere raggiunti.
Allora, raggiungibili facilmente su internet, perché abbiamo anche noi il nostro sito Facebook, Instagram, tutto, si trova tutto a Compagnia Orto del Merlo, il sito è compagniaortodelmerlo.it, su Instagram siamo Compagnia Orto del Merlo, su Facebook Compagnia dell'Orto del Merlo, insomma è abbastanza facile.
Il nome non cambia, sempre
quello. Il nome è sempre quello, almeno quello ce lo ricordiamo, okay. Anche se c'è stato un dubbio anche su quello a un certo punto della nostra storia, ma è una storia.
E poi
ma
facciamo puntata,
la prossima volta racconteremo, diciamo, in uno speciale di Siamo alla frutta.
E abbiamo anche una mail che è compagniaortodelmerlo@gmail.com. E noi, appunto, non avendo un teatro, non abbiamo un punto di ritrovo fisso, e poi adesso siamo proprio sballottati un po', non abbiamo più il nostro spazio che avevamo prima, però sicuramente ci troviamo domenica prossima nel teatro di San Casciano dei Bagni, okay, che è sempre in provincia di Siena, vicino a Cetona, per rifare lo spettacolo che abbiamo già fatto quest'estate, che si chiama Mi scoppia il cuore, che è una commedia, diciamo così, dedicata a Raffaella Carrà. E poi, appunto, seguendoci sui social, tutti i nostri appuntamenti ci sono. In questo periodo abbiamo degli appuntamenti settimanali di danza in cerchio. Facciamo anche quello, sì, okay. Sì. E poi, però, appunto, sul luogo, l'orario, magari, appunto, si vede.
Lo spettacolo, però, Orietta Berti anche. Cioè
sì, in questo spettacolo ci sono Raffaella Carrà, Loredana Bertè e Orietta Berti. Cioè, non ci sono loro nel senso.
Salutiamo però Bertè e Orietta Berti.
Sì, salutiamole se ci ascoltano. Però in spirito speriamo che ci siano. L'obiettivo sarebbe
ci sia anche la raffa, ovviamente.
Assolutamente. Vito, quali i contatti anche tu?
Allora, lo studio
prossimi eventi, perché
certo, studio fotografico si trova in via dell'Armonia 45 a Castelpiano, Perugia. Sito www.vitobaraccofotografi.it. Per quanto riguarda i social, sia Instagram che Facebook, mi trovate in due pagine. Una è Vito Baracco Photography Fashion and Wedding e l'altra invece Family and Kids, quindi c'è questa differenziazione dei,
certo, diversificare, diciamo, giustamente, esatto, raggiungere tutti quanti.
Ti aspettiamo in bocca al lupo,
crepi,
per la tua attività.
Sì, crepi.
Facciamo il domandone? Vai, dai.
Facciamo il domandone.
Poi abbiamo finito.
Cominciamo.
Domanda che vai 70.000 euro. Non ce l'abbiamo noi. Dovete chiedere al notaio, non lo so, a te, come no? Insomma, qualche ente benefattore.
Sì, poi chiaramente siete molti, quindi la domanda non sarà la stessa per tutti. La modifichiamo un po'.
Io vado, sentite che musica sottofondo. Mettiamo. Cioè, proprio concentrazione. Allora, domani va la compagnia del Merlo.
Facciamogli questa domanda. Allora,
vai.
Che cos'è per voi il teatro, ma in un solo personaggio? Devi scegliere, cara Viola. Altrimenti non esci di qui.
Devo trovare una sostituta, cioè.
In un solo personaggio. Guarda, per te il personaggio maschio femminile del teatro.
Sonia è ansia, ma riuscire. Ma anche spostate a mandare la domanda.
Infatti abbiamo iniziato prima la domanda, perché abbiamo 10 minuti, no? Perché sapevamo la domanda sarebbe stata difficile.
Avete una più semplice? Avete una più semplice? Mi vengo in soccorso?
Sì, grazie.
Che vuol dire fare teatro? Questo è facile, rispondete questa. Però la prossima volta che venite.
Però veloce rispondiamo adesso.
Cioè, ascoltate.
Fare teatro per me è fare rete sociale.
Bello.
Comunità. Perché soprattutto la nostra realtà è questo.
Beh.
Diciamo che è un mezzo per stare insieme e creare famiglia.
Grazie.
Io, per non ripetere la stessa cosa che ha detto Viola, vale anche per me assolutamente, perché appunto si crea molto un senso di famiglia nell'Orto del Merlo. Per me fare teatro significa dare, visto che io mi trovo sempre spesso dietro le quinte, quindi scrivo, dirigo, significa dare la possibilità alle persone di esprimersi a prescindere da quello che, diciamo, sanno fare, tra virgolette, nel senso che mi è capitato di frequentare molti ambienti teatrali, via via, cioè, non solo teatrali, culturali in generale, c'è molto l'idea che per
poter, ad esempio, fare teatro anche a livello dilettantistico, devi saper recitare. E invece il nostro scopo è un altro, è stare bene insieme e, appunto, ma questo lo vedo anche con le danze in cerchio, insomma, con tutto quello che facciamo, dare semplicemente alle persone la possibilità di essere loro stesse e di esprimersi, e questo senza mettere una barriera.
Non parliamo un tabù, no, che c'è un po'. Non parliamo un tabù che c'è, no?
Sì, sì, no, cioè, senza mettere barriera all'entrata. Okay. Vieni qua e ti esprimi, noi siamo qui per stare insieme, quindi questo. Grazie. È il mondo.
E vale anche per me il discorso della famiglia e della comunità. In più, dal punto di vista chi recita, secondo me, come già accennavo prima, la possibilità di entrare in personaggi diversi dà la possibilità, è uno strumento per conoscersi meglio e per sperimentarsi e per poter andare laddove magari nella vita fuori dal palco blocchi o paure non mi permetterebbero di andare.
No, poi tra l'altro siete commedianti, quindi se fate ridere funziona comunque. Funziona.
Va bene,
va bene. No, però bellissime risposte.
No, complimenti, grazie. Vi aspettiamo perché anche le risposte veramente tanta profondità. Ragazzi, Sonia e Alessandro. Sonia sta questo guardando intorno perché vuoi scappare? No, non puoi scappare. La finestra è chiusa aperta.
No, sbarre, con tre mossi con pure, cioè, col pensiero le scale.
Film.
Sonia e Alessandro, per voi cos'è il Kung Fu? Dai, questa è facile. Fai il Kung Fu, anzi.
Questa è filosofica.
Vabbè, dai,
è
uno strumento per affrontare la vita.
Vedi,
paura,
ah, proprio, cioè,
è uno strumento per...
è unico.
A saperlo prima venivo da te, scusa.
È uno dei tantissimi strumenti, come ognuno di noi qui, no? Ha il suo. È uno dei tantissimi strumenti che abbiamo per affrontare la vita in un certo modo.
Che poi erroneamente si dice che noi facciamo Kung Fu, quando Kung Fu, filosoficamente parlando, non è tanto uno sport ma quanto un metodo di vita. Cioè fare Kung Fu non è fare un'arte marziale ma impegnarsi in qualcosa che vuoi fare. Quindi tu stai facendo teatro, tu stai facendo delle foto, tu stai vivendo la tua vita in modo impegnato, stai facendo Kung Fu. Quindi è impegnarsi a quello che per te è di... cura in quel momento, è quello che ti interessa fare.
Ma scusate, ma che significa Kung Fu in cinese? Lo sapete?
Vai
Alessandro.
Io ho B1
in... Vabbè, c'è anche B1 A1 C1, no? Questo
cioè, significa quando al mattino dall'alpe scendono le acque, no, quelle cose, no, che non predica, non
predica. Significa duro lavoro.
Ecco, punto. Quindi ci siamo capiti.
Punto.
Okay. Mi sembra,
che
insomma,
è quella poi che è la cosa che serve per tutti, esatto, i settori della vita. Se non ti impegni in qualcosa, dove vai? Cioè non vai da nessuna parte.
Prossime gare, ho chiesto future
gare, sì, cioè, il 18 di dicembre è la prossima e stiamo adesso iniziando le selezioni per la nostra squadra ufficiale, perché noi
possiamo
abbiamo...
anche noi?
No, abbiamo 5 cicloni che sono i nostri ragazzi che sì carinissimi, che parteciperanno a queste selezioni. I primi 5 saranno quelli che dovranno assolutamente vincere il podio.
Sono ritornati a casa,
no,
ragazzi.
Andiamo per partecipare, capito? Cioè si va per vincere, quindi ecco, si dovranno.
Tutti i discorsi, la filosofia di tutto, bisogna vincere.
Ti chiami, ma
ti dovete annientare.
Ti chiedo, hanno vinto? Hanno vinto i doni qua, se no non ti faccio.
Sono carini perché quando glielo dico loro ci credono veramente, si spaventano, capito? Mi tocca aggiungere, guarda, che poi arriviamo secondo e terzo. Va benissimo uguale. Non va bene, ma va benissimo.
Però,
uguale,
però. Vito, invece cos'è per te fare una foto?
Beh, è lasciare un'emozione che viene tramandata nel tempo.
E poi questo viene tramandata nel tempo.
Assolutamente.
Ragazzi, te sai, potete tornare a proprie abitazioni, poi a proprie teatri.
Non ce l'hanno il teatro, non ce l'hanno.
Magari.
No, però vi auguriamo comunque di trovare una, diciamo, una sede o comunque una sistemazione che permetta a voi, a chi assieme a voi dà vita alla compagnia, di esprimervi, insomma, con soddisfazione. E a questo punto ci salutiamo non con la nostra sigla finale, che tra l'altro non esiste, ma con il pezzo,
diciamo,
che ci è stato suggerito appunto dalla compagnia dell'orto del Merlo, che al mercato mio pare comprò. Vale a dire, visto che stiamo promuovendo uno spettacolo dedicato alla grande Raffaella Carrà, uno dei classici, diciamo, che Raffaella Carrà, insomma, ha reso celebri nella musica
ballo,
leggera.
Ballo. Grazie noi, di cuore, bocca al lupo, vi aspettiamo, chi vuole venire appunto prossimamente in bocca al lupo ai gai Cavetta dicembre. Grazie. Con noi ci vediamo sabato prossimo con Semafurte, quelli lunedì, sempre lunedì sera,
quelli di lunedì
dai 20:30
quindi buon fine settimana, ciao,
fate
ragazzi,
bravi e buon weekend, grazie ancora, grazie in bocca al lupo, vi lasciamo con Affaire Kaya, Kaya, Baio Baio, ciao.